NV Radio Live presenta?
Google Home, Amazon Echo, Siri and HomePod.
Il mondo degli smart speaker è una realtà e noi ve li mostriamo tutti.
Tutti gli assistenti vocali a confronto per raccontare un'esperienza utente mai vista prima.
Smart speaker ed assistenti vocali, il futuro è oggi.
E di nuovo una buona serata amici di NWR, io sono Vainer Broccoli ed eccoci qua di nuovo tutti assieme per poter affrontare un nuovo argomento e soprattutto un qualcosa che sta solleticando un po' la fantasia di tutti. Parleremo di assistenti vocali, parleremo di smart speaker, parleremo di tutto ciò che può diventare un futuro che ormai è già oggi. Quindi una trasmissione densa di contenuti, tante cose da dire, quindi cerchiamo di essere veloci anche in questa fase di presentazione, perché ormai tutto il team è pronto, siamo già qui a scalpitare sui blocchi di partenza, quindi subito i nostri contatti, ovvero sia diretta radio @nvapple.it, la nostra casella email, il nostro post su Facebook per poter interagire con noi. E prima di partire un po' di buona musica, ma voi rimanete lì perché stasera ne vedremo veramente delle belle, rimanete con noi. E di nuovo una buona serata, eccoci qua, abbiamo praticamente radunato i ranghi, abbiamo cercato di esserci tutti e soprattutto abbiamo cercato di essere presenti per questa serata che si preannuncia decisamente interessante, soprattutto per un argomento che va al di là di quelle che sono le tematiche tipiche che abbiamo sempre affrontato. Una buona serata a tutti gli ascoltatori di NVR, io sono Vainer Broccoli e siete già tanti e quindi questo non può essere che è uno stimolo per noi che vogliamo tenervi compagnia in questa serata di 8 novembre 2018. E di cosa si parlerà questa sera? Parleremo di smart speaker, parleremo di assistenti vocali, parleremo di un futuro che è già oggi, perché diciamo che già da un po' di tempo a questa parte stiamo seguendo quelle che sono le evoluzioni legate a questo mondo. Abbiamo avuto la possibilità in anteprima di poter parlare per esempio di Google Home grazie ad Alessio Lenzi, ma oggi li vogliamo racchiudere tutti, ma insomma chiaramente dalla sigla avete già capito quelle che sono un po' le tematiche della serata e vediamo di non por più tempo in mezzo e di cominciare soprattutto a fare l'appello per vedere se il team di NV Apple e di NV Radio è già sui blocchi di partenza. Alessio Lenzi, buonasera Alessio, ci sei?
Buonasera a tutti, ci siamo.
Mizzica, che vocina che hai.
Chiedo scusa fin d'ora, ma purtroppo mali di stagione. Però ci voglio essere.
Diciamo che sei praticamente... Nessuno è indispensabile, tutti siamo utili, ma senza il Lenzi non si può fare. Simone Dalmaso, pronti?
Buona serata a tutti. Eccoci qua. Presente da Padova tranquillamente, sì.
A te la salute ti supporta. Cristina Luciani, sempre da Padova, pronti?
Buonasera a tutti.
Ecco, un'altra che mi sembra abbastanza in forma. Elena Brescacin da Treviso, pronti? Ci sei Elena?
Ciao, ci sono anch'io. Anch'io non ho molta voce, ma non importa, sono venuta lo stesso.
Benvenuti a Radio Lazzaretto, siamo in attesa anche di avere Vincenzo Urbano, ma è questione di pochi istanti e cominciamo subito a parlare di questo mondo. Alessio, allora il mondo degli smart speaker è un qualcosa che si sta facendo strada sempre di più e soprattutto diciamo che gli assistenti vocali danno anche un ampio spazio a quella che è l'accessibilità e quindi ci mettono di fronte a delle situazioni che possono diventare assolutamente interessanti.
Sì. Assolutamente sì, oltretutto già con Siri, con Google Now, con anche già diciamo ai tempi dei telefoni Nokia che avevamo la vocina che ci faceva le chiamate vocali, era sempre una buona esperienza, però l'esperienza che si ha con un assistente vocale vero, cioè averlo in casa sempre disponibile, pronto ad ogni tua richiesta e ad esaudire ogni tuo ogni tua necessità che hai nella vita quotidiana è una cosa senza pari, che se non si ha non ci si crede, occorre veramente provarlo prima di dire sì oppure no. E vi posso dire che da quanto ho comprato così per scherzo Google Home, devo dire che insomma non ne potrei più fare a meno.
Ecco, quindi un discorso estremamente interessante, ma soprattutto perché parliamo di dispositivi che vanno comandati attraverso comandi vocali e che quindi vanno ad abbattere quelle che possono essere barriere di accessibilità, perché comunque sia chi vede sia chi non vede, insomma, siamo tutti alla pari e quindi diciamo che l'approccio è lo stesso per tutti.
Assolutamente. E parlando di barriere di accessibilità, vi mostrerò una cosa dopo, più avanti, quindi restate in ascolto, che per molti è ostica e con un assistente vocale invece si fa veramente bene. Ma la cosa bella è che la faccio tanto bene io quanto chi eventualmente vede, perché l'assistente vocale, come diceva Heiner, è uguale per tutti. E la cosa bella è che appunto ti fa sbrigare delle cose in maniera molto semplice che altrimenti sarebbe complicato sarebbero complicate da fare.
Ok, allora direi che considerando il numero di persone che stanno continuando a connettersi e a essere presenti con noi, quindi veramente il numero sale in maniera esponenziale, questo significa che l'interesse è alto, direi di cominciare subito. Chiaramente in questo momento poi chiunque di voi vorrà correggermi, perché insomma diciamo che noi diversamente giovani qualche colpettino lo perdiamo. Però in questo momento abbiamo tre elementi su cui ragionare, che sono Google Home, Amazon Echo e l'Apple HomePod. Quindi soprattutto sull'ultimo avremo magari la possibilità di dissertare, insomma abbiamo anche delle sorprese, quindi rimanete con noi. Però diciamo che questi sono, no, Alessio, vado a solleticare te, e diciamo che questi sono i tre elementi fondamentali, soprattutto con l'uscita dell'ultimo Amazon Echo, che possono andare a disegnare quello che è un panorama legato agli assistenti vocali e agli smart speaker.
Sì, soprattutto Amazon Echo è l'altoparlante, l'assistente Alexa, quindi è da tanto che è disponibile, ma in Italia è uscito dal 30 ottobre, sì, mi è arrivato il 30 ottobre, quindi devo dire che siamo agli inizi, ma se gli inizi sono questi, ragazzi, sono molto 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 buoni.
Perfetto, allora direi di iniziare subito, proprio per non porre tempo in mezzo, per poi dare anche spazio, no, verso la fine, un attimo, alla fine della trasmissione, anche quelle che sono le domande dei nostri ascoltatori. Anzi, permettetemi di ricordare quelli che sono i contatti e le modalità per interagire con noi. Diretta radio @nvapple.it, l'indirizzo mail che potete a cui potete scrivere per porci delle domande, e il post su Facebook che noi abbiamo approntato proprio per l'interazione, insomma è un post che sta già ballando alla grande per le persone che ci stanno seguendo. Quindi le domande fatele lì, cercheremo di esaudirle tutte in tempi, diciamo così, dignitosi, e iniziamo subito, no, con Elena e Google Home. Allora Elena, Google Home, cosa riesci a fare con questo assistente vocale configurato in casa? Partiamo dalle basi, tenendo conto che abbiamo già avuto modo di poterlo vedere grazie ai podcast di Alessio in un numero di Tecno di qualche tempo fa. Insomma, come hai configurato il tuo Google Home?
Allora, io ho il Google Home, ecco, è già partito. Allora, io ho il Mini, che è quello più piccolo, che costa 59 euro, è già stato presentato da Alessio, per cui salto il discorso della presentazione, della descrizione fisica. E io l'ho configurato con degli account musicali, quindi sono abbonata almeno per un po' di tempo a Play Music di Google, e Spotify versione free. E ovviamente questo qui serve per riprodurre musica, e con delle limitazioni, nel senso che mentre Play Music, Google Play permette, è un servizio solo a pagamento, ok? che io sappia, cioè dicono che ci sia anche una versione free, ma io non sono mai riuscita, probabilmente è sulla versione inglese. Io sono riuscita con questo a personalizzarlo completamente tramite assistente vocale, per cui gli si può chiedere di suonare una canzone. Adesso faccio la prova. Ehi Google, riproduci Moonlight Shadow di Mike Oldfield.
Mi dispiace, non so come esserti d'aiuto.
E perché? Ha funzionato fino un attimo fa.
Bello della
ogni
diretta.
Tanto la musica fa questi scherzi. Comunque, si può ascoltare musica dai servizi streaming musicali più famosi. C'è Spotify, c'è Deezer, c'è Play Music, c'è Tidal, ce ne sono diversi. E quelli a pagamento permettono di riprodurre un brano singolo, riprodurre una playlist, riprodurre eventualmente un album, andare avanti e indietro con le tracce, oppure fare anche una raccolta, cioè aggiungi questo brano alla playlist, oppure anche riprodurle su dei diffusori, degli altoparlanti differenti, nel senso o si può gruppare, quindi se io ho più altoparlanti in casa faccio il gruppo, cioè multistanza, e gli dico riproduci musica sul gruppo casa e lui mi fa sentire su tutte le casse. Io ho anche collegato, c'è un dispositivo che si chiama Chromecast Audio che si collega a un jack 3.5 e un alimentatore, un normale alimentatore USB. Io ho collegato un amplificatore con due casse grandi, Weiner le conosce perché me le ha consigliate lui, è un amplificatore abbastanza potente, e quando io faccio partire la musica gli dico riproduci questo su il nome dell'altoparlante, e quello me lo fa andare sulla posso anche alzare e abbassare il volume, oppure sapere a quanto è impostato. Ehi Google, volume?
Al momento il volume è al 70%.
Ammazza. Ehi Google, volume 6. E infatti ha abbassato il volume di un...
Ma la domanda che potrebbe sorgere spontanea è questa: ma quindi io prendo e acquisto un Google Home Mini o un Google Home in tutte le sue versioni solo per la musica?
Assolutamente no. La musica e le radio, perché ce ne sono anche le radio, è solo una forma di intrattenimento audio. Però io posso avere anche le notizie. Per esempio, ci sono varie fonti, c'è Sky TG24, c'è RTL 102.5, ci sono vari giornali radio. E Google, quali sono le ultime notizie?
Ecco le ultime notizie. Trasmesso da 100 secondi di tecnologia con Riccardo Luna ieri alle 11 del mattino.
San Francisco si è svegliata improvvisamente, si è ricordata di non essere solo la capitale morale della Silicon Valley, la città delle startup più fighe del mondo, quella dove qualunque ragazzino può sognare di diventare...
Stop. Questo è un notiziario, un podcast di notizie che io ho impostato sull'applicazione Google Assistant o Google Home, perché va detto, va configurato tramite un'applicazione per telefonini. Si può anche riordinare le notizie per priorità. Poi io posso anche la mattina, io mi alzo e gli dico, ehi Google, buongiorno.
Sei sulla routine del buongiorno. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, ti darò qualche informazione utile per iniziare la giornata. Adesso a Treviso ci sono 13 gradi e nebbia. Stanotte le previsioni danno 13 gradi e cielo nuvoloso. Dalla tua posizione al lavoro il traffico è scorrevole. Il tempo previsto è 6 minuti. Poi ti farò ascoltare le notizie. Ricorda che puoi personalizzare questa routine. Posso accendere le luci e la macchina del caffè, mettere un po' di musica e altro ancora. Vai sulle impostazioni delle routine nell'app Google Home se vuoi personalizzare la routine del buongiorno. Passa una buona giornata.
Quindi è anche simpatico, ti raccomando.
Sì, se mi posso, se mi posso... Aspetta.
Faccio ripartire la riproduzione.
Stop.
Ecco, se mi posso permettere, se uno mi dice... Ciao Simone, ci sono 13 gradi, nebbia, nuvolosa, io non mi alzerò mai, non ce la posso fare, cioè, grazie di avermi detto che sarà una giornata orribile, però ecco, comodo invece sapere, per esempio, il fatto che ti ha detto per andare al lavoro ci metti 6 minuti, ecco questa, a parte che tu sei molto vicina, però questo è molto utile perché ti dà la possibilità di capire anche dire ok, sto a letto 3 minuti in più, tanto di traffico non ce n'è, tipo, oppure è meglio che mi dia una mossa. Però quella della nebbia mi ha veramente, cioè, che brutto.
Però amico mio, anche solo il fatto di sapere se devi portarti dietro l'ombrello oppure no, per noi che non possiamo guardare fuori dalla finestra, diciamo che due righe.
Gli posso creare promemoria, che so, ricordami di prendere la medicina, che ne so. Il problema dei promemoria e dei calendari in genere è che questo tipo di eventi viene notificato sullo speaker con un LED, non c'è la possibilità che parli, che ti dica, che so, alle 4, se tu hai il promemoria terapia alle 4, che ti dica devi prendere la medicina. Non c'è questa... Il che loro l'hanno fatto per un motivo di privacy, perché se questi qua sono dispositivi nati per rimanere in casa. Per cui se uno, che so, ha una malattia brutta che non vuole far sapere... prendere la medicina, uno dice ok, vado in bagno. Però se quello gli dice dentro casa, dice devi prendere la medicina, tutti quelli che sono intorno sanno che dopo lì sta anche all'utente mettere il promemoria, però almeno dovevano renderla sulle opzioni di accessibilità, dovevano almeno rendere leggi promemoria, appuntamenti a voce alta, attivo o disattivo, almeno quello.
Mi permetto solo, Elena, di aggiungere che comunque il promemoria ti appare come notifica poi sul telefono.
Sul telefono se è installata l'applicazione Assistant.
Che devi avere, perché altrimenti la configurazione comunque...
Non la fai.
La fai lo stesso, ma risulta meno agevole. Specialmente adesso che hanno radicalmente modificato l'app Google Home. Non so se vi ricordate, perché ho ascoltato il mio podcast che vi avevo fatto sentire come funzionava. Adesso l'hanno radicalmente cambiata, è diventata praticamente un'applicazione di domotica, quasi, quindi è un po' saltato quello che era, diciamo, lo spirito iniziale. Quindi Google Assistant ti permette comunque di agire su questo, sullo speaker e di poterlo configurare, ed è forse un po' più semplice.
Scusa, poi, la domotica... Questo è il punto
proposito, che è importante.
Cruciale dell'assistente vocale. Si può comandare in modo più o meno semplice tutte le come si chiama, gli elettrodomestici supportati dagli assistenti vocali. Io qui ho soltanto il termostato. Io gli posso dire semplicemente: ehi Google, qual è la temperatura del mio termostato?
Il riscaldamento è impostato a 16, con una temperatura attuale di 21 gradi.
Adesso è in modalità notte. Io per esempio posso dirgli: ehi Google, imposta il mio termostato a 18 gradi.
Va bene, imposto il dispositivo termostato su 18 gradi.
E lui l'ha cambiato. Ehi Google, imposta termostato a 16 gradi.
Certo, imposto il dispositivo termostato su 16 gradi.
Ok, l'ho messo alla temperatura di prima perché non voglio che parta la caldaia.
Ecco, questo è un discorso secondo me molto molto interessante. Chiaramente la nostra user experience è legata a questo tipo di termostati smart, il Netatmo credo che...
sì, ho quello io.
Tu hai quello, io ho quello, Simone ha quello, Alessio ha le termovalvole. Però questo ci dà già la dimensione di quello che può significare poter interagire con una domotica, perché ricordando anche quelli che erano i post vari che sono girati eccetera, si pensa che creare un discorso di domotica in una casa oggi costi una follia, mentre se ci si trova in una situazione abitativa già preconcetta, diciamo così, magari uno si ritrova in una casa non nuova, quindi non può essere stata magari cablata eccetera eccetera, un pezzettino alla volta noi possiamo rendere la nostra casa molto più smart, e oggi la domotica, no Alessio, è molto più alla portata di tutti rispetto a prima. Ricordo alcuni post e alcuni commenti, no, dei nostri amici proprio sul gruppo, che dicevano ti costa una follia. Non è proprio così oggi come oggi, no Alessio?
Non più, anche perché si può andare per gradi. Perché adesso, una volta dovevi fare proprio un impianto serio, adesso ci sono addirittura gli interruttori wifi, quindi si sostituiscono gli interruttori che ci sono e si mettono quelli wifi, e a quel punto puoi fare veramente di tutto. Anche se si può fare qualche nome, anche una famosissima ditta come la Bticino si è adattata a questo, e assieme appunto a Netatmo hanno fatto degli interruttori smart, una nuova serie che tra l'altro è ben accessibile anche con Google Home e tutto il resto, quindi si possono sostituire gli interruttori esistenti. Poi chiaramente si può fare una stanza, due, poi quando c'è un po' di tempo se ne fanno altre, ci sono prese smart, ciabatte, luci, cioè non importa più avere un impianto con un gateway, con una specie di centralina, diciamo, che governa tutto, come qualcuno ha, ma in realtà oggi con calma si può fare, e con relativamente poco prezzo si può fare una discreta esperienza.
Sì, tra l'altro l'informazione, il Mini, io non ce l'ho purtroppo questa cosa, l'ho configurata però al ragazzo mio, praticamente la televisione, un LG di quelle parlanti, con un Chromecast, che è un altro accessorio sempre di Google,
è sensibile, appena dici Google, sì. Va bene, adesso l'abbiamo rimesso a dormire.
Insomma, l'ho configurato con il Chromecast, che è sto dispositivo rotondo, sta specie di medaglione da attaccare alla TV, configurando tramite l'applicazione Home o Assistant, adesso non mi ricordo neanche più che avevo fatto, ho attivato l'account Netflix, sia mio che suo, all'interno del sistema. E se io gli dico riproduci...
Sì, l'applicazione Google Home.
Sì, un film in cucina. Quello mi riproduce un film sulla TV in cucina. Se lui è in camera e c'ha il Chromecast anche lì, gli dice riproduci l'altro film in camera, e così noi ci guardiamo un film per ciascuno da una stanza all'altra senza toccare il telecomando, senza toccare il telefono, senza toccare niente.
Quindi anche un modo per non litigare, ma questa insomma è un'altra esatto. storia.
Scusate se interrompo, ma dovrebbe essere arrivato Vince Rubano.
Ciao Vincent. A tutti, sono qua.
A questo punto le gabbie sono quasi piene, quindi tra poco potremmo dire anche a noi. Vabbè, insomma, siamo tutti un po' così. Comunque,
io volevo soltanto fare una micro considerazione, perché per le persone che non hanno mai avuto uno smart speaker tipo me, Però volevo dire solo questo, Elena, e quello che avete sentito, naturalmente adesso lei sta parlando, ma è abbastanza vicina al Google Home, perché naturalmente deve farcelo ascoltare. Però tenete presente che voi potete dare i comandi, non dovete essere vicini, non serve assolutamente essere vicini, si può essere anche a diversi metri di distanza.
Da 100 secondi di tecnologia con Riccardo Luna.
Sì. Cioè, a questo, nel senso che quindi si possono dare i comandi a distanza, quindi non siamo vincolati ad avere un dispositivo in tasca oppure a dover interpellare il nostro assistente vocale del, per esempio del telefonino. È come avere qualcuno che in casa ci ascolta, non dico da qualsiasi stanza,
ma quasi.
Ecco, quasi, io credo, quasi. Penso fosse una precisazione importante, perché non credo che tutti quanti abbiano un po' l'idea di come funzioni. I microfoni installati in questi apparecchi sono molto sensibili e sono fatti apposta.
Anche troppo.
Sì, ecco. Anche perché faccio un esempio. Io, per esempio, anche ho il Google Home Mini, che è posizionato sul mobiletto del telefono in salotto, e molte volte basta un ok, oppure che scappi detto Google, e magari sono in bagno dall'altra parte della casa, e questo parte e ti dice: come posso aiutarti? E magari sono le 10 di sera, stai per andare, ti prendi anche un cocco. Cioè, oggettivamente sono veramente pensati proprio per poter cogliere le istruzioni da una stanza all'altra, e diventa assai interessante. Posso anche aggiungere, e chiedo anche a questo punto anche il supporto di Alessio, che questo è un discorso secondo me molto interessante da affrontare, soprattutto per quel che riguarda anche persone magari di una certa età, non prettamente informatizzate piuttosto che avvezze alla tecnologia. Noi possiamo anche configurare per un nostro familiare magari un po' attempato, e possiamo farlo magari dal nostro iPhone, e praticamente noi mettiamo a disposizione uno strumento per persone che non hanno dimestichezza appunto con quella che è la tecnologia, e che possono interagire per avere notizie, quello che è il tempo, il meteo, no Alessio? E possiamo anche governarlo da remoto, purché sia legato a un account Gmail, no Alessio?
Sì, ma poi dopo vedremo che può avere anche, per quanto riguarda gli anziani, anche una cosa molto più carina di questo, e comunque sia è bello, perché in questo modo anche chi non ha dimestichezza con internet, basta che parli, anche perché ci sono diverse altre applicazioni che si possono fare con l'assistente vocale, come vari giornali, tipo il Corriere della Sera, tipo, se uno anche più in là col tempo, con l'età, vuole interrogare questo tipo di servizi, anche cercare su Wikipedia per esempio, basta parlare e tutto funziona. Quindi assolutamente, anche per le persone più attempate, gli assistenti vocali sono eccezionali.
E sì, c'è il dizionario, se serve definire una cosa al volo, il traduttore, se io ho bisogno di tradurre una cosa, gli dico come si dice, che so, buono in inglese o in francese o in tedesco, l'abbiamo allora, già vista.
Elena, ti sfido, fallo sentire in diretta, dai.
Sì.
Dai Elena, faccelo sentire.
Il Google, volume 4. Devo alzare, l'avevo abbassato. Ehi Google, traduci buono in inglese.
Si è sentito poco, ma ha detto good.
Sì, aspetta che lo... Ehi Google, volume 6. Ehi Google, traduci buono in inglese.
Good. Vedi.
Poi prova a dirgli, scusa, fagli tradurre una frase tipo... Oggi è una giornata bellissima.
Ehi Google, traduci oggi è una giornata bellissima in spagnolo.
Hoy es un hermoso día.
Era proprio, guarda, me lo sono segnato.
Sì.
Era tanto che io lo volevo sapere. Quindi, no, abbiamo avuto una dimostrazione proprio live di come si possano poi utilizzare e avere informazioni al volo. Va da sé che il tempo, le notizie l'abbiamo già sentito. Insomma, sono strumentini e il tutto sì, nella dimensione di una girella motta.
Poi c'è tutta una serie anche di giochetti divertenti qui che adesso non mostro perché impiegano un sacco di tempo quelle cose lì, domande e risposte, ci sono applicazioni esterne, c'è la guida TV, basta dirgli chiedi a Super Guida TV che cosa fanno questa sera su Giallo, su Top Crime, su Rai 1, su Rai 2. Ha una mancanza, nel senso che non legge la trama delle serie, ma quella la legge per iscritto sullo schermo l'iPhone col Google Assistant. Google Home non legge questo.
Comunque è incredibile, basta dire Google Home, lui plink, parte sì, e si mette in ascolto. Sì. Cioè, è veramente, cioè, questo per dimostrare anche la sensibilità. Sì,
naturalmente io posso tranquillamente fare quello che voglio col Google di Elena. Se lei non ha
l'altra sera Simone mi ha fatto uno scherzone.
Se lei non ha le cuffie,
che cos'è che mai fatto? Mai possiamo... abbastanza fermo, che hai fatto?
No, ma quello che volevo dire è che questi dispositivi, almeno il Google Home, non funziona con un controllo vocale, cioè nel senso che la voce può essere tra virgolette di chiunque, quindi chiaramente attenzione nell'utilizzarlo, perché io potrei adesso dire la parola magica e dire per esempio imposta il termostato a 0 gradi e così Elena diventa ibernata, e questo posso fare.
Allora, in realtà ci sono delle funzioni che possono essere associate col voice match. Alessio ne aveva già parlato nel podcast, però
sì,
lo rispiego un attimo. Praticamente il proprietario associa alla propria voce l'account, le informazioni personali, per cui se Simone dovesse parlare col mio assistente, se lui ce l'avesse uno a casa, gli dice qual è il mio indirizzo, per esempio, l'assistente non gli dirà l'indirizzo mio, gli dirà il suo, di Simone. Se Simone ha associato l'home al termostato suo e io l'ho associato al mio, se lui accede al suo, gli metterà il suo a 0 gradi, non il mio, perché il suo account Gmail è associato al... Però se, per esempio, la musica, se abbiamo un account condiviso col voice match e quant'altro, un servizio che magari io ho e lui non ha e viceversa, io posso far partire, cioè avevo tipo la cassa del ragazzo mio, una mattina sbagliando, invece di dire il nome della cassa mia che è Gianfilippo, lui ha capito Gianfelice, che è il nome della cassa sua, che era associata all'account mio, lui stava dormendo, gli ho fatto partire Freddie Mercury a tutto volume in camera.
Comunque, cioè, Gianfilippo e Gianfelice, cioè, avete
un po'. Sì, ma mettete nomi un po' diversi.
Ma io non lo sapevo. Esatto.
Io ricordo ancora quando si programmava con Pippo, Pluto, Paperino.
Sì.
Esatto, no, qui Gianfelice, Gianfilippo, vabbè. Zio Carlo, vabbè. Comunque, allora direi che insomma queste sono le prospettive legate al
telefono. Aspetta, se io gli dico trasmetti a tutti e parlo e registro un messaggio vocale che parte su tutti gli speaker associati al mio account.
Ecco, che però può essere utile anche per mandare poi dei messaggi anche attraverso poi magari l'app Google Home o Google Assistant a persone che ci stanno aspettando a casa, giusto?
Assolutamente.
Ecco, quindi diventa una sorta di interazione veramente a 360 gradi. Ok, allora io non so, adesso faccio una sorta di check a tutti. Abbiamo dato un primo assaggio, anzi abbiamo integrato quelle che erano poi le conoscenze che abbiamo già potuto apprezzare assieme ad Alessio, che ci ha un po' costretto ad acquistare Google Home, perché io ci sono cascato paro paro, lui ha fatto il podcast e mi è scappato comprato, ma Alessio, insomma, mi hai sulla coscienza e vabbè. Direi che a questo punto io farei una pausetta musicale. Abbiamo riveduto un po' quelle che sono le opzioni di Google Home e dell'assistant, no? Appunto di Google. E dopo la pausa musicale, signore e signori, avremo Amazon Echo e Alexa pronti per essere così provate.
Per ordinare le pizze.
Ah, anche quello. Però questa è un'altra storia. Quindi pausa musicale e tra poco, voi rimanete con noi, arriva anche Google, Amazon Echo e insieme Alexia. Quindi rimanete con noi, un po' di musica, noi torniamo subito. Allora, eccoci qua, siamo ritornati dopo esserci gustati un po' di Sting con la sua Russian. Io sono Weiner Broccoli, questo è lo streaming di NVR, e grazie a tutti voi che ci state continuando ad ascoltare. E questa è una serata estremamente particolare, una serata che noi abbiamo voluto dedicare agli smart speaker e agli assistenti vocali. Grazie all'esperienza utente di Elena Brescaccini, che ci ha un po' raccontato come ha configurato e come funziona Google Home nella sua versione mini, ma insomma ci sono altre versioni a seconda un po' delle esigenze anche economiche, un po' insomma, da quello che uno vuol fare. Insomma, abbiamo visto come possiamo poi interagire con lo smart speaker di casa Google, che è stato un po' il primo ad arrivare sul mercato italiano. Diciamo che poi dal 30 di ottobre, se ricordo bene, sul nostro mercato è arrivato Amazon Echo con l'assistant che si chiama Alexa, e ha destato veramente tantissimo interesse per mille motivi. Un po' per quella che è la sua possibilità modulare di poter avere più speaker, addirittura subwoofer e quant'altro, ma soprattutto un'interazione pazzesca con tutti quelli che sono poi i servizi di Amazon, che sono cancelletto tanta roba, insomma, quindi ce n'è di tutto e di più. E chi se non lui, l'uomo delle demo per antonomasia, ci poteva raccontare un po' quello che è il mondo di Alexa. Alessio, con quel che ti rimane della voce, ti prego, illuminaci.
Abbiate pazienza, ci provo. Allora, 30 ottobre è uscita la linea di speaker Amazon Echo, anche in Italia, ed integrano l'assistente vocale Alexa. Perché ho detto integrano? Perché Alexa è un assistente vocale che non è soltanto ospitato dagli speaker di Amazon, ma anche in tante altre realtà che in Italia ancora non c'erano, ma adesso inizieranno ad arrivare. La prima su tutte, per esempio, è iPhone, perché anche con la app Amazon Alexa potrete comunque utilizzare l'assistente vocale e provarlo per vedere se vi piace e usarlo in tutto e per tutto. Però chiaramente si perde quella che è la praticità, perché non abbiamo uno speaker che lo supporta, ma dobbiamo prendere il nostro telefonino, aprire l'applicazione e parlare con Alexa. Invece, per quanto riguarda gli speaker, per esempio, avevo parlato tempo fa delle Sonos. Ecco, le Sonos One, non quella che ho io, ma un modello superiore, integra Alexa. Non lo integrava in Italia, lo integrerà, quindi tra poco, credo con un aggiornamento software, avremo anche il Alexa sulle Sonos One, oppure sulle soundbar della Sonos. Quindi Alexa è un po' dappertutto. Ma parliamo di Echo. Allora, io ho preso il modello che si chiama Echo di seconda generazione. Ce ne sono altri due o tre. Abbiamo l'Echo Dot, che è il piccolino, che è un po' equivalente a Google Mini. Elena ce l'ha, poi ci facciamo spiegare più o meno la differenza e com'è. Poi abbiamo l'Echo Plus, che a differenza del mio Echo, integra anche innanzitutto degli altoparlanti diversi, forse più potenti, e più ha integrato un gateway che monta uno standard particolare di strumenti domotici, per cui si possono già associare direttamente allo speaker tutta una serie di sensori, lampadine e quant'altro, che utilizzano questo stesso standard. Quindi, per esempio, ci vengono in mente le Philips, le lampadine della Philips, che hanno un loro aggeggio per farle andare, un gateway. Se noi abbiamo l'eco, basta acquistare le semplici lampadine, avvitarle e l'eco fa da gateway, cioè fa da centralina, proprio in maniera volgare e detta così. E in più ha anche un sensore di temperatura con il quale possiamo giocare, fare determinate scene, routine e quant'altro. Poi esiste un altro prodotto che si chiama Echo Spot e questo ha lo schermo e è accessibile perché monta il Voice View, cioè lo screen reader che Amazon monta sui suoi tablet Fire, quindi è praticamente Android e quindi anche l'Echo Spot, che può essere paragonato più o meno a una sveglia da mettere sul comodino, è accessibile anche quello. Parliamo dell'Echo che ho io. Allora, come è fatto? È un cilindrone, vediamo un po', è un boccale, una birra media, più o meno, sì, dai, una birra media, bello.
Come sei alcolico stasera?
E un potevo dire una coca media, dai, forse, una birra media.
Ma è anche... che ne è della bottiglia di whisky? Niente?
No, bottiglia di whisky, allora... è anche piuttosto pesantino, sentite, quindi è bello tosto. Ed è tutto circondato da stoffa, e questo è in colore antracite, e la base è in gomma. Sopra abbiamo, nella parte superiore, abbiamo i comandi e i 7 microfoni. Sì, questo ha 7 microfoni, quindi vi sente anche dal vicino praticamente. E sopra i comandi praticamente sono fatti a croce, sono 4 pulsanti, mentre Google Home ha i pulsanti touch, questi sono proprio pulsanti fisici, come non li fanno più da tempo. Vedendolo con il cavetto messo dietro, perché c'è un cavetto per collegare alla corrente, non è micro USB ma ha un attacco tutto suo, purtroppo a dispetto del Google questo è un attacco tutto suo. I tasti sono, i due verticali sono i volumi. Poi a destra c'è un tasto che ha un puntino, proprio si sente il rilievo, e quello serve per attivare Alexa senza la voce, tipo Siri. Schiacci il tastino e gli dici quello che gli vuoi dire. E quella alla sinistra è la disattivazione microfono. Infatti adesso io dico Alexa, Alexa non va, perché io ho disattivato il microfono, perché questo, come la nomini, parte subito. Infatti la parola d'attivazione è Alexa, che si può anche modificare. Dall'applicazione Amazon Alexa si può personalizzare tutto e si può personalizzare anche la parola d'attivazione. Ci dà 3 o 4 scelte come Echo oppure Computer oppure Amazon, per esempio, e si può decidere cosa utilizzare. Però è anche abbastanza intelligente, perché se noi diciamo Alexa in un contesto, la prende come una frase in un contesto e quindi non parte. Allora, io lo sblocco e ecco, proviamo a fargli dire qualcosa. Siccome siamo in diretta, io gli chiedo: Alexa, che ore sono?
Sono le 9:50 di sera.
Oh, tesoro. Allora, ha una voce un po' così.
Per esempio, molto, sì, molto sexual, sensual.
Molto sexual.
Vabbè.
Per esempio, se io gli chiedo volgarmente: Alexa, che tempo fa?
Al momento, a Torino, ci sono 10 gradi Celsius, con nebbia. Per stasera sono previsti rovesci, con una minima di 10 gradi.
Vabbè, a Torino è brutto tempo, si sa.
Un'altra giornata proprio, vabbè,
sì, in cui rimanere a letto.
Esattamente. Esattamente.
Stiamo praticamente demolendo l'umore di Simone. Che insomma...
esatto. Nebbia, morte!
Però... per esempio, io gli posso anche chiedere, questo potevo farlo anche con Google, ma una cosa molto spiccia. Alexia, no, scusate, quanto fa 3x3? Alexa,
è troppo difficile.
Quanto fa
3x3? 3x3 è uguale a 9.
Beh.
Brava!
ha la stessa reattività in matematica che avevo io, uguale, uguale, uguale.
No, è che l'ho chiamata in un altro modo, quindi non mi ha capito. Sì. Non m'ha capito.
Tu volevi chiamare Alexia, ma...
lo so. Alessio, ovviamente non ti può dire tipo cosa sta facendo il Milan adesso, vero?
Alexa, cosa sta facendo il Milan in Europa League?
Schifo.
Purtroppo non trovo la risposta alla domanda.
Ah, peccato. Anche beh, digli, che fa. Digli che sta perdendo.
Alexa, qual è il risultato della partita del Milan in Europa League?
Oggi in UEFA Europa League il Betis sta vincendo col Milan 1-0 a metà gara. Ecco i risultati dell'UEFA Europa League. Il Siviglia ha battuto 3-2. L'Eintracht Frankfurt ha battuto la Polonia Limassol 3-2. Il Chelsea ha battuto
Alexa.
1-0.
Stop. Mi ha chiesto una partita sola. Con l'intero tabellone.
Sì, le prende queste iniziative. Alexa le prende queste iniziative.
Bello
sì.
Però. Sì. Bello.
Per vabbè, esempio, io posso dirle anche, Alexa, ciao.
Ciao, ciao.
No, ma simpatica.
No, stavolta no.
Ogni tanto ti dice, ciao, sai che oggi è il giorno dei morti, sì, in cui... sì, ti è molto...
Riprova. Tende a farlo molto la mattina, quello, comunque.
Riprova, sì. Riprova, Alessio. Magari ti va dritta, riprova.
Alexa, come stai?
Sto bene, grazie. Finalmente sono ricominciate le gare di sci alpino. A ottobre è iniziata la partita del mondo maschile di questa disciplina, che durerà fino a marzo. Le quattro specialità in competizione sono gigante, slalom speciale e discesa libera. Sono pronta per seguire tutto.
Alexa!
Caspita!
Stop! Ecco, vedete come prende le iniziative così. Allora, a differenza di Google, è un po' più impostata. Per esempio, Google è un po' più simpatico in certi casi. Perché, per esempio, se io gli provo a dire, Alexa, mi canti una canzone?
Fra Martino...
No, basta!
Alexa!
Terribile!
Stop!
Basta!
Se gli dici basta lo capisce, eh?
Sì, sì, anche basta, sì, gli va bene tutto. Se volete gli faccio cantare l'inno nazionale, lo fa, lo sa, ci ho provato.
È come Cortana, uguale, cioè, quelli sono quelli che cantano.
Ecco, esatto. Google è un po' più tranquillo, Google addirittura ci mette la basettina musicale sotto, è un po' più...
Sì, 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 è vero, è bellissimo quello che fa Google, quello è vero.
Sì, ci sono un po' queste situazioni, però adesso, a parte questi gadget, Alessio, possiamo anche chiedergli di leggersi dei libri?
Alexa, leggimi l'ultimo libro su Kindle.
Riprendo la lettura di El metodo Catalanotti e il commissario Montalbano volume 28, da chi fu quel fastidio che la risvegliò e si fece persuaso che quel suono, che ancora continuava da vigliante, altro non era che quella grandissima camurria del telefono. Accapì che dovirisi andare ad arrispunneri, ma non ce la faceva, era troppo intordonuto dal sonno, aveva la voce...
Alexa, basta.
Beh, il siciliano è
sì, la sua forza.
Già.
Però attenzione che insomma diventa assai interessante invece la possibilità di leggere dei libri attraverso quello che è il catalogo di Kindle. Questo è tanta roba. Questo sì, è tanta roba.
Non solo, sì. Però trattandosi di Amazon non si parla solo di libri, ma io per esempio gli posso dire, Alexa, vorrei acquistare una custodia per iPhone X.
Il prodotto Amazon's Choice per la categoria custodia iPhone X è cover iPhone X, cover iPhone 10, solo per iPhone X. Mix X custodia ultra sottile antigraffio e resistente alle impronte digitali caso della copertura protettiva di plastica difficile. €1,99. Vuoi aggiungere questo articolo al tuo carrello?
No.
Non si è sentito il prezzo.
Il primo risultato 10 euro.
Della ricerca per custodia iPhone X è cover iPhone XS, cover iPhone X. custodia gel trasparente e morbida silicone sottile TPU, ultra leggera e chiaro, per Apple iPhone XS/X da 5,8 pollici. Su Amazon costa 9,99 euro. Vuoi acquistare questo articolo?
Stop! Vabbè, ti farebbe fare...
Cerca una sputacchiera.
No, anche perché l'ho messa vicino al microfono, piuttosto, purtroppo... Tra l'altro, questi Amazon Echo si possono anche, hanno l'uscita da 3.5, quindi se uno ha un impiantone lo può anche collegare all'impianto, quindi non è detto di dover per forza prendere l'Amazonone grosso, insomma, l'Echo.
Però,
vai.
Però se si decidesse di prendere l'Echo Plus, l'uscita jack in realtà funge anche da ingresso. Quindi sì, sarebbe per esempio possibile collegarci un iPod e sfruttarlo come speaker via cavo.
Oppure, perché in questi lo si può fare, però via Bluetooth. Solo
esatto.
Via Bluetooth. Per esempio, ho parlato anche dell'Echo Dot. Elena, tu che ce l'hai, l'Echo Dot quanto è piccolo, più o meno?
Allora, l'Echo Dot, come i quattro pulsanti fisici sono uguali, identici a quelli che è descritto dell'Echo normale, quindi non mi dilungo. È grande come forse un compact disc, no, poco meno di un compact disc, una scatoletta di quelle della crema per le mani, quelle rotonde da bagno, quelle più grandi. Non so adesso
sì, okay,
come
okay,
dimmi.
Okay. Sì, tipo Nivea.
Sì, ecco, perfetto.
Crema Nivea.
Praticamente è un Echo schiacciato. Compresso.
Sì, è una focaccina, come una cosa così.
Dunque,
sarà Google altro Mini,
Allora, il Google Mini lo paragoniamo a una girella motta. Questa è una focaccina.
Oh, io motta il Google Mini.
Comunque, la cosa interessante, poi in questo stuzzico Simone, poi vado anche un attimo da Vincenzo per un discorso più lato sviluppatore. Però Simone, ti rendi conto che con Amazon Echo addirittura possiamo andare a giocarcela su quelli che sono anche gli acquisti online su Amazon, semplicemente attraverso i comandi vocali? Cioè, è una roba, sinceramente questa cosa mi ha molto colpito.
Sì, ma infatti io per il momento lo dico, non ho comprato nessuno speaker, ma sono abbastanza orientato a comprarmi
l'Amazon Echo.
Sì, ecco quello, il Dot Echo, quello più piccolo. Perché? Perché mi sembra di capire che sia uno speaker che non è soltanto quello che ti dice il meteo, quello che ti fa il promemoria, e che sono cose che per carità possono anche essere utili, ma è aperto certamente verso il mondo Amazon, perché sarebbe assurdo se non fosse così. Però il fatto di dire ok, cerco su Amazon un prodotto, lui mi dice già la descrizione, voglio leggere un libro e ce l'ho con Amazon, probabilmente mi farà partire anche Amazon Music, perché sì, cioè, esatto. Certamente. Quindi a quel punto, ok, sono certamente fidelizzato a Amazon, ma mi sembra, così, soltanto a spanne, mi sembra quello più aperto verso l'esterno. E questo mi interessa molto.
Ti dico un'altra cosa, Simone, è aperto a tutto, nel senso che, allora, Elena ha parlato dei promemoria prima, dei calendari. Allora, col Google Home tu puoi fare solo i calendari con il calendario di Google. Qua no, io ci ho messo il calendario dell'iPhone. Dall'app Amazon Alexa noi possiamo andare a mettere le credenziali dell'account iCloud e lui si sincronizza il calendario su Alexa e puoi mettere i promemoria, sapere cosa c'hai domani da fare e tutto quanto.
Ecco, Alessio, ti faccio una dopo, quando hai finito devo farti una domanda sempre sul discorso lettura. Vai, finisci.
Sì, ecco. Mi sono un attimo perso perché stavo ascoltando te, però
sincronizzare con iCloud eccetera.
Esatto, sincronizzare con iCloud si può tranquillamente, ma anche con altri servizi come i calendari Exchange, per esempio se uno ce l'ha in ufficio E quindi l'apertura c'è. E poi, e qui ne parliamo anche poi con Vincenzo e ve lo dimostrerò anche fattivamente, vi sono delle cosine chiamate skill, che sono delle vere e proprie app che gli sviluppatori possono creare e si vanno ad installare sull'Echo, su Alexa, come delle applicazioni da smartphone. Ecco, infatti, a differenza di Google, Alexa è un po' più... ecco.
Ordina una pizza!
Lo so, non è sempre detto di trovarle. Lei è un po' più nuda. Molte cose non le fa subito. Per esempio, se vogliamo... per esempio gestire l'energia Netatmo, le valvole, occorre installare la skill Netatmo, mettere le credenziali e a quel punto funziona. Questo è il senso di tutto questo. E secondo te, Vincenzo, è potente questa cosa, visto che tu hai studiato un po' l'SDK, per cui...
Ma allora, la potenza di Alexa sì, è sicuramente molto potente. Questo che può sembrare un vantaggio, cioè il fatto che Google abbia tutto integrato e Alexa invece no, va personalizzato, è un vantaggio per due motivi. Uno, perché appunto vuol dire che l'infrastruttura di base è modulare e quindi lo sviluppatore può veramente fare un po' quello che vuole, non è vincolato a supportare quello che magari l'azienda ha deciso. Ma soprattutto ci permette veramente di andare a personalizzare lo speaker. Quindi io fin dall'inizio decido solo quali fonti vuoi. Per esempio, quando io chiedo le notizie, posso dire Alexa, se lei vuole darmi un quotidiano, magari no, io quello non lo voglio perché sono comunisti e mangiano i bambini o sono neri e non li voglio. Posso decidere quali fonti di informazioni poter consultare senza più preoccuparmi delle altre. Da questo punto di vista c'è da dire anche un'altra cosa, che Amazon oggettivamente ha fatto i compiti per casa, perché sebbene anche per Google Home sia possibile sviluppare delle estensioni, farlo per Amazon Alexa è particolarmente semplice e non richiede conoscenze particolari, perché in sostanza bisogna soltanto ragionare a livello di tecnologia web. Si tratta in sostanza di mettere su un'infrastruttura che possa rispondere a determinate richieste, esattamente come se fosse un browser a farle, quindi come se si stessero chiedendo delle pagine web con gli stessi protocolli, ma in realtà le richieste vengono da Alexa e vengono da un'altra, perché uno a questo punto potrebbe dire sì, ok, e io come faccio a insegnare i comandi? Perché c'è una parte di una console che ha sviluppato Amazon che ci permette di andare a disegnare effettivamente l'interfaccia vocale anche senza scrivere il codice, e quando però noi riceviamo la richiesta è già Amazon che ha capito qual è il comando. Quindi a noi non viene dato un comando che dobbiamo interpretare e dobbiamo provare a dargli un significato in qualche modo. No, l'ha fatto già Amazon. Noi abbiamo esattamente un codice, sappiamo che quando ci arriva quel codice, qualunque frase abbia detto l'utente, noi dobbiamo fare quelle azioni lì, basta, fine. Tutto il lavoro pesante di interpretazione del linguaggio, di disambiguazione, di tutto il resto, lo fa Amazon. E questo semplifica tantissimo lo sviluppo delle skill.
Ma a questo punto ti faccio una domanda, Vincenzo, ma lo sviluppo o la creazione di una skill deve passare attraverso cosa? Cioè c'è un'interfaccia sul sito Amazon, mi devo registrare, cioè è accessibile lato screen reader se devo farlo via web? Cioè, tu ci hai raccontato una storia che parla di una grande semplificazione, perché il lavoro sporco, quello pesante, lo fa già Amazon.
Sì.
Ma se io voglio, cioè io che non sono uno sviluppatore, posso farlo o un minimo di competenza serve?
No, allora, la competenza comunque serve, perché il lato interfaccia vocale lo si può anche, diciamo, progettare senza usare codice, ma poi la gestione delle richieste va comunque implementata scrivendo del codice, bisogna un po' sporcarsi le mani, questo va detto. In sostanza, sì, ci si registra su un portale sviluppatori di Amazon. Da quella console lì si crea la skill, che poi può essere resa pubblica oppure no, e una volta fatta quella skill si imposta l'indirizzo a cui vanno mandate le richieste di cui parlavamo prima, e poi in sostanza il lavoro di Amazon finisce lì. Cioè, una volta progettata l'interfaccia, lui manda le richieste a questo server che noi abbiamo impostato, che poi sarà completamente a far nostro implementare come più ci pare, con il linguaggio che più ci aggrada, con l'infrastruttura che più ci piace. Ovviamente c'è da dire anche questo: siccome Amazon da questo punto di vista offre moltissimi servizi con le sue piattaforme cloud, è chiaro che si cerca di la console ovviamente suggerirà sempre il servizio Amazon per svolgere questi compiti, ma nessuno ci vieta di poter dire no, voglio usare il mio server, quindi manda tutte le richieste al mio server implementato da qualche parte in giro per il mondo.
Altro domandone: esiste già una community che condivide skill, sta crescendo, c'è qualcosa già anche per chi magari non è proprio uno sviluppatore?
Ma allora, sì, anche perché esiste un vero e proprio store, come Alessio ci farà vedere, perché noi dall'app di Alexa possiamo sia cercare delle skill sapendone magari il nome, ma possiamo anche sfogliarle per categorie, esattamente come facciamo con le app sugli app store dei dispositivi. Va detto che Alexa in Italia è arrivata da poco tempo e quindi le skill stanno arrivando pian piano, ma se consideriamo quello che c'è in giro sul territorio statunitense, sono veramente, veramente tantissime. E pian piano stanno arrivando in Italia, perché anche qui tradurre una skill in più lingue, anche qui Amazon ha fatto i suoi compiti, e quindi direi che nel giro di poco tempo avremo molta più scelta di quella che non ci sia oggi, che comunque, come Alessio potrà confermare, è già veramente, veramente ampia.
Sì, è decisamente ampia. Io, se volete, vi faccio vedere una skill in funzione, giusto per farvi capire di che si tratta, e poi ne installiamo una. Vogliamo farlo subito o ci prendiamo un attimino di pausa?
Prendiamoci un attimo di pausa, così magari verifichi che tutto funziona. Mi raccomando, amici, rimanete lì, perché come vedete c'è tanta carne al fuoco, e credo che insomma gli argomenti possano interessare un po' tutti. E attenzione, non è ancora finita qui. Rimanete con noi, NVR, e con la sua trasmissione particolare, la sua diretta legata agli assistenti vocali e agli smart speaker, torna subito. Rimanete con noi.